Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Siete sereni? Vi siete svegliati con un senso... tutto sommato di tranquillità? No, fate male, qui bisogna avere paura, non si può abbassare la guardia, bisogna che abbiamo paura costantemente. Si è appena sgonfiato il caso della H1N1 che già qualcuno ci annuncia che è roba da ridere un'epidemia in confronto a cosa succederà nel 2012. Sì, il blackout mondiale planetario dell'elettricità, non andranno fritti soltanto i telefonini, ma proprio si fermerà tutto, oggi persino l'erogazione dell'acqua senza elettricità ed elettronica non può andare avanti. E questa non è una deduzione presa dalle centurie di Nostradamus, ma è un comunicato ufficiale della NASA che, casomai avessimo intenzione di rilassarci un attimo, ci dice che nel 2012 ci sono alte probabilità che il Sole faccio un po' di capricci, ma è una cosa assolutamente normale per lui, cioè ciclicamente lo fa, e cioè raggiunge un picco dei fenomeni come eruzioni solari, getti di massa coronale, sprigionando enormi quantità di energia e di radiazioni che si traducono per la Terra in una tempesta geomagnetica. E allora gli studiosi ci dicono che si ha memoria di una tempesta geomagnetica tremenda nel 1859, ma allora l'elettricità era alquanto poco diffusa, però sia negli Stati Uniti che in Europa andarono a fuoco, così proprio per autocombustione, i fili del telegrafo. Un'altra avvenne nel 1921, meno forte, ma già era più diffusa l'elettricità, per cui una serie di cortocircuiti su entrambi i lati dell'Atlantico. E poi si arriva a quella del 1989, che fu molto ridotta rispetto a quella del 1921 e si concentrò soprattutto in una zona in Canada, nel Quebec, dove 6 milioni di persone rimasero per 9 ore senza elettricità. Ora gli scienziati della NASA annunciano che quella che probabilmente dovrebbe avvenire nel 2012 sarà veramente qualcosa che potrebbe sconvolgerci la vita. 2012, vi dice niente questa data? No, perché i Maya, insomma, un millennio fa avevano già fissato nei loro studi che nel 2012 sarebbe avvenuto qualcosa di sconvolgente, non la fine del mondo come frettolosamente i primi decodificatori della scrittura Maya avevano pensato, no, si parla di qualcosa di più complesso, di uno stravolgimento che comunque porterà cambiamenti radicali nelle abitudini degli esseri umani. Non erano gli indovini Maya che facevano questo, non c'era manco la figura dell'indovino nella civiltà Maya. Siccome sono stati i più grandi astronomi della storia dell'umanità, che già appunto un millennio fa avevano messo a punto un calendario preciso quanto il nostro di 365 giorni che prevedeva la correzione del bisestile, per cui questi qui, insomma, nonostante non avessero i telescopi, avevano capito un sacco di cose su come funziona il movimento degli astri, e chissà, forse insomma tanto tempo fa già pensavano che nel 2012 sarebbe avvenuto ciò. Ma tornando alla bolla che si sta sgonfiando, se non del tutto, ma comunque i casi sono sempre più sporadici, la faccia simpatica di Obama stamattina campeggia su tutti i quotidiani, insomma, il Saturday Night Obama l'hanno chiamato. È proprio un simpaticone, qui c'è tutta una serie sui giornali di stamattina di battute. Quella che vorrei usare come spunto è Hillary e la febbre suina, che però è umana praticamente, la febbre siamo noi che l'attacchiamo ai maiali. E ha detto Obama: siamo stati rivali alle primarie, ma adesso andiamo molto d'accordo. Hillary non mi è mai stata così vicina. L'altra volta mi ha pure abbracciato forte. Sì, era appena tornata dal Messico. Battutaccia. Però il fatto è che dall'altro ieri, da venerdì, si è appurato ci sono molti più casi negli Stati Uniti che in Messico. Si era detto fin dall'inizio che per la prima volta il focolaio era stato scoperto negli Stati Uniti e non in Messico. Comunque diciamo che in Messico probabilmente è dovuto all'inquinamento delle immense porcilaie da milioni di poveri maiali, proprietà di multinazionali statunitensi che hanno ormai inquinato anche la falda freatica. Ma a parte ciò, comunque è stato comunicato ufficialmente che negli Stati Uniti i casi accertati sono 1639 e quindi superano di gran lunga i casi accertati in Messico, ma poco importa, non è che sia una gara. Quello che importa è che non si muore se si viene curati. Certo, c'è stato un caso di decesso in Canada, poi andiamo a leggere nei dettagli, ed è una signora. Si è trattato di una signora molto anziana, da molti anni ammalata cronica alle vie polmonari, insomma è morta di vecchiaia, santo cielo, se poi si è beccata anche l'H1N1, che cosa andiamo a cercare? Prima o poi ci tocca a tutti, insomma non è che si possa vivere tutti fino a 120 anni come farà Papi. Ma sempre per la questione di queste influenze, ma io mi chiedo, così da uomo della strada, del bar sotto casa, ma se adesso che l'influenza praticamente non c'è, succede tutto questo, ma quando arriverà l'autunno, tutti quelli che avranno i primi sintomi dell'influenza cosa faranno? Andranno al pronto soccorso a farsi fare le analisi per vedere se è H1N1 o se sarà la, che ne so, la azerbaigiana, l'influenza di Budrio, quella, insomma. Ma avrà un nome anche la prossima influenza, ma per distinguerla, per capire se non sarà la suina o umano suina, spero che insomma non ne vedremo delle brutte da questo punto di vista, perché vorrà dire che ci saranno milionate di persone in coda agli ospedali per fare queste analisi. Ma la cosa che più dovrebbe preoccuparci è sentir dire che ci sarà un vaccino entro pochi mesi. Ecco, i vaccini fanno male, fanno molto male, per cui non si capisce se per evitarsi un'influenza valga la pena di rischiare delle terribili sindromi come quella detta Guillain-Barré. Ma io ho trovato per esempio uno scritto di un medico, il dottor Attilio Speciani, lasciato in un sito internet specializzato sull'informazione riguardo i vaccini, che questo scritto appunto risale ai tempi dell'altra balla, insomma l'altra bolla, quella della SARS, ecco. E ci sono dei dati sicuramente allarmanti, cioè non è che questi vaccini anti-influenzali si possano fare così a cuor leggero, ma tanto sì, facciamo. Tra l'altro ci ricorda che intere squadre di calciatori erano finite a letto con l'influenza dopo aver fatto un vaccino anti-influenzale, quindi c'è qualcosa che non torna in questo. Il problema è sempre lo stesso, che non si ha informazione al riguardo, perché insomma ci sono interessi in ballo veramente grossi. Però leggo a un certo punto, riguardo proprio ai bambini, in un paese libero e civile, scrive il dottor Attilio Speciani, le persone devono essere informate, poter scegliere, ma se chi vende vaccini determina anche l'informazione e questa informazione continua a dire che la vaccinazione è assolutamente innocua, i conti non tornano più. Quanto viene detto è falso e i possibili rischi, anche gravi, della vaccinazione anti-influenzale sono scientificamente dimostrati, ma scarsamente divulgati. Se qualcuno continua a segnalare che quanto più bambini saranno vaccinati, tanto meno avremo paura dell'influenza di turno, specie in quel caso la SARS, e tanto meno sofferenze infliggeremo loro, mente spudoratamente, cercando solo di cavalcare un momento emotivo intenso per ottenere un vantaggio commerciale. Un bambino sano che si ammala di influenza, posto che si ammali, anche se viene cautelato con la necessaria profilassi comportamentale, se è ben nutrito e ha un adeguato supporto minerale vitaminico, supera l'influenza talvolta con l'uso di qualche sintomatico di supporto. Inoltre, non ci stanchiamo di ripeterlo, ne esce guarito e con un aumento delle difese immunologiche, perché durante una forma virale cresce l'interferone che ci difende, ad esempio, da future forme tumorali. Quindi, insomma, l'influenza ogni tanto prendersela fa bene, perché il corpo si rafforza. L'esperienza di chi usa forme di terapia omeopatiche naturale per prevenire le infezioni invernali ricorrenti e l'influenza è ampia e ben rappresentata, eccetera, eccetera. Ma a un certo punto arriviamo, insomma, ai dettagli spaventosi che dovrebbero atterrirci, insomma. Che cos'è questa maledetta sindrome Guillain-Barré? L'hanno notata per la prima volta negli Stati Uniti nel 1977, quando ci fu l'ennesima propaganda vaccinatevi, poi dovettero sospendere perché nel giro di poche settimane si manifestò una spaventosa serie di casi di sindrome Guillain-Barré, che appunto venne correlata, fu anzi dimostrato che erano quei vaccini. E questa sindrome, se andate a cercare anche solo su Wikipedia, vi dice che insomma è una radicolopolinevrite acuta che si manifesta con paralisi progressiva agli arti, di solito prima le gambe e poi le braccia. Ecco, se uno gli viene a qualche ora per applaudire al vaccino prima che gli si paralizzino anche le braccia. Dunque, qui i dati dicono che ancora oggi, lontani da quelli del 1977, si calcola che ogni 100.000 dosi di vaccino anti-influenzale ci sia un'incidenza di circa 16 casi di bambini che si sono presi la Guillain-Barré. Certo, uno dice, beh, 100.000 casi, solo 16. Sì, magari andatelo però a chiedere a quei 32 genitori se potessero tornare indietro e non vaccinarli, perché alla fine non è un vaccino contro la peste bubbonica o la peste nera, è semplicemente un vaccino contro l'influenza che si può benissimo prendere, santo cielo. Vabbè, ne riparliamo in ottobre, da quelle parti lì, insomma, verso l'autunno. Dunque, però a questo proposito, andiamo a prendere Carta, il settimanale Carta, che è in edicola in questi giorni, e a un certo punto anche qui si parla di vaccini. La pandemia è una trama globale, leggo. Dopo aver preso ad esempio una puntata di un telefilm che appunto scatena la sindrome da contaminazione per un virus, insomma, leggo a un certo punto: mamme nel panico, dottori che si trasformano in guardie di sicurezza, profluvio di mascherine, pistolotto ai genitori ostili alla vaccinazione e ai sanitari non aggiornati sulle nuove norme di quarantena. Se volete sapere di quale terribile morbo si trattasse, SARS, aviaria, encefalopatia spongiforme o magari proprio influenza suina, reggetevi forte, trattavasi di un focolaio di morbillo, una patologia che ha causato nel 2005 345.000 morti, a fronte di 812 morti per SARS, 257 per aviaria e 120 per mucca pazza, ed è tuttora oggetto di una martellante campagna che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, avrebbe ridotto i casi dal 2000 al 2007 del 74%. Una volta era normale pigliarsi il morbillo, ma neanche quello possiamo più. Che ha coinvolto le principali reti TV anglosassoni, insieme a un'altra crociata, quella contro le associazioni di medici e genitori preoccupati della correlazione tra vaccinazione trivalente, cioè morbillo, parotite e rosolia, e autismo, colpevoli di creare allarme sociale questi mascalzoni. Così si conclude l'articolo di Carta. Ma già che siamo qui a leggere cose di persone interessanti, dove l'ho messo? Ma dunque, c'è stato il buon Edoardo Galeano, eccolo qua, che ieri ha pubblicato sui vari quotidiani, l'ho trovato sulla Jornada, insomma in spagnolo, a cui collabora, un scusate il disturbo, che comincia con un gioco di parole, cioè che non è un gioco di parole in spagnolo, ma per noi è un po' intraducibile, lo zapatista dell'Iraq. Perché zapatista? Beh, perché ha lanciato uno zapato, cioè una scarpa, quindi lo scarparo, lo zapatista dell'Iraq, che ha gettato le scarpe contro Bush, è stato condannato a 3 anni di carcere. Ma non avrebbe meritato piuttosto una medaglia? Chi è il terrorista, si chiede Edoardo Galeano, lo zapatista o lo zapateado, cioè quello che ha lanciato le scarpe o quello che le ha prese? Non è colpevole di terrorismo il serial killer che, mentendo, ha inventato la guerra dell'Iraq, massacrando un sacco di gente e legalizzando la tortura, eccetera, eccetera. Più avanti, secondo la rivista Foreign Policy, la Somalia è il luogo più pericoloso di tutti. Ma chi sono i pirati? I morti di fame che assaltano navi o gli speculatori di Wall Street che da anni assaltano il mondo e adesso ricevono multimilionarie ricompense per il loro lavoro? Perché il mondo premia quelli che lo saccheggiano? Perché la giustizia è cieca da un occhio solo? La Walmart, la famosa insomma multinazionale dei supermercati, proibisce i sindacati, McDonald's anche. Perché queste imprese violano con delinquente impunità la legge internazionale? Sarà perché nel mondo del nostro tempo il lavoro vale meno che la spazzatura e meno ancora valgono i diritti dei lavoratori? Chi sono i giusti e chi gli ingiusti? Se la giustizia internazionale esistesse davvero, perché non giudica mai potenti? Perché non vengono arrestati gli autori delle più feroci macellerie? Sarà perché sono proprio loro ad avere le chiavi delle carceri, ecco. E poi più avanti ancora le Nazioni Unite. Perché sono intoccabili le cinque potenze che hanno il diritto di veto alle Nazioni Unite? È forse un diritto di origine divina? Vegliano per la pace quelli che fanno gli affari della guerra? È giusto che la pace mondiale sia nelle mani delle cinque potenze che sono al tempo stesso le principali produttrici di armi? È giusto, si chiede più avanti, un mondo dove ogni minuto vengono destinati 3 milioni di dollari al minuto per spese militari, mentre ogni minuto muoiono 15 bambini di fame. Contro chi si arma fino ai denti la cosiddetta comunità internazionale? Contro la povertà o contro i poveri? E poi più avanti ancora, molto lungo questo scritto, non sarebbe sano finirla con questa dittatura universale degli spaventatori professionisti? I seminatori di panico ci condannano alla solitudine, ci proibiscono la solidarietà. Si salvi chi può, schiacciatevi gli uni con gli altri, il prossimo è sempre un pericolo in agguato. Occhio, fate attenzione, quello ti svaligerà la casa, quello ti stuprerà, quel passeggino non contiene un neonato ma nasconde una bomba musulmana, e se quella donna ti guarda, quella vicina dall'aspetto innocente, sicuramente ti contagerà di febbre suina. E vabbè, e poi va avanti così, insomma, con una conclusione che dice: a volte finiscono male le storie della storia, ma lei la storia non finisce. Quando dice addio intende dire arrivederci. Grande Galeano. Dunque, intanto in Italia è ordinario razzismo che imperversa tutte le prime pagine, giustamente, tranne quella de Il Giornale della famiglia dei Papi. Già, che famiglia c'ha adesso? Vabbè, insomma, suo fratello, via, quello sarà ancora sua famiglia. E, tranne quello, tutti appunto aprono con immigrati, Maroni, due punti, non ci fermiamo, per esempio Repubblica o La Stampa. L'Italia è già multietnica, è il virgolettato della dichiarazione della conferenza episcopale. La Lega provoca il Premier. Ormai ti sei pontidizzato, ma cazzate, comunque respinti, ecco, la realtà è che respinti altri barconi di clandestini provenienti dalla Libia, e nessuno ci dice finora che fine fanno poi questi che vengono di nuovo rinchiusi in carceri vere e proprie. Poi l'Unità, campo profughi è il titolo, e vabbè, la butta sul calcio, fa vedere quanto siamo multietnici sui campi di calcio, e vabbè, comunque, procedendo per gradi e con totale disordine, il Corriere della Sera ci annuncia un'altra catastrofe umanitaria, perché poi, vabbè, ovviamente tutti questi rifugiati vengono da disastri sociali, politici, guerre, persecuzioni. Un milione in fuga dai talebani è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Il comandante USA, Petraeus, dice: il Pakistan rischia la distruzione. Battaglia nella valle di Swat, esodo verso i campi profughi, allarme umanitario. Ecco, dove riusciranno ad andare questa milionata? Per ora sono un milione, ma potrebbero essere anche di più. Molti tenteranno di venire in Europa, ovviamente, per sopravvivere, no? Minacciata l'esistenza del Pakistan, allarme del generale Petraeus di fronte all'avanzata estremista, i profughi dalla valle talebana abbandonano le case e il raccolto. Bombe sulla regione di Swat, un milione di persone in fuga, le famiglie stipate nei camion, cercano rifugio a sud, nei campi di tende. Molti profughi accusano l'esercito, aviazione e artiglieria uccidono e distruggono come gli americani, così spingono i giovani a unirsi ai talebani, e quindi insomma è un circolo vizioso. Fanno questa guerra contro i talebani, però a furia di ammazzare civili tanti giovani si arruolano coi talebani. Or dunque, ma a proposito delle questioni legate alle persecuzioni dei perseguitati, ributtati a mare, una breve carrellata dall'Unità, cominciamo con Dario Vergassola che dice: Maroni e l'omeopatia, si vanta di aver respinto, Maroni appunto, 1500 immigrati in 5 giorni, difficile combattere i cambiamenti del mondo con l'omeopatia, ma contento lui, avranno 20 secondi in più di supremazia della razza padana. Più serio è Don Ciotti, la società multietnica, ha dichiarato ieri Don Ciotti, è una realtà di tutti i paesi sviluppati, ma solo da noi il fenomeno migratorio è oggetto di semplificazioni, misure demagogiche, quanto impraticabili, cinici giochi di potere, afferma il presidente di Libera. E poi vi segnalo, più avanti, pagina 20 dell'Unità, 2 pagine di intervista a una poetessa, Antonella Nedda, che è anche insegnante in scuole a prevalenza di immigrati, che dice: la mia generazione ha creduto di poter cambiare il mondo, oggi non si riesce più a sognare. Ma riguardo alla questione dice: lavoro con giovani difficili ma buoni, penso che la speranza venga dai ragazzi stranieri. Altro che ridurli o relegarli in classi differenziali, sono educati, pieni di voglia di imparare, 2 mie alunne di origine rumena leggono moltissimo e mi danno soddisfazioni che magari non ricevo dai loro compagni italiani, eccetera, eccetera. Or dunque, per le notizie non date è in corso una serie di rivolte, quasi un'insurrezione in Perù, ma siccome non ci sono per ora stragi, perché gli indios che stanno organizzando queste rivolte sono anche molto attenti, insomma, a far sì che non si arrivi allo scontro sanguinoso. Per cui per adesso nessun telegiornale ci dice nulla. Comunque un sito come Asud ci informa, e leggiamo: dal 9 aprile nelle zone rurali, quindi da un po' che va avanti, oltre un mese, nelle zone rurali ed amazzoniche peruviane dilaga l'insurrezione di ben 1350 comunità di diverse etnie. Poi fa tutto un elenco: Ahuahun, Wampis, Shawi, Cocama, Cocamilla, Machigengas, Kichuas, eccetera, eccetera. Non ve le leggo tutte, insomma. La rivolta copre aree della foresta a nord, al centro e al sud dell'Amazzonia peruviana, che è la regione più estesa e meno popolata, ed è sostenuta dalla popolazione meticcia della zona rurale, urbana e persino da alcune autorità locali. Ad essa si stanno unendo popolazioni indigene provenienti dalle montagne del centro e del sud. Insomma, invece dovrebbe starci molto a cuore questa lotta, perché è fatta per la madre terra, insomma, per tutta l'Amazzonia, ma sembra che non ne possa fregare di meno all'informazione nostrana. Comunque le cause, brevemente: la ragione profonda della lotta è la difesa della foresta contro le criminali depredazioni delle multinazionali, principalmente petrolifere. Per il resto, lo sfruttamento è costituito dalle industrie del legno, mineraria, edile ed idroelettrica. Le trivelle petrolifere avvelenano l'acqua dei fiumi, che è una delle principali fonti di sostentamento della vita amazzonica, in quanto non solo è fonte d'acqua ma anche di pesce, elemento fondamentale dell'alimentazione delle popolazioni che abitano la foresta. L'esecutivo e il Parlamento sono completamente asserviti alle multinazionali ed hanno emesso diverse leggi per legalizzare lo sfruttamento ed il saccheggio, fra le quali una legge sulla foresta e la fauna silvestre ed una sulle risorse idriche, appunto per saccheggiarle, e decreti legge che favoriscono lo sfruttamento insostenibile delle risorse. Purtroppo anche le forze di polizia e della marina sono asservite alle industrie sfruttatrici. Più avanti leggo: gli indigeni hanno l'assoluta certezza che gli accordi commerciali rappresentino un pericolo per il popolo e per la natura del Perù, e per questo ne chiedono l'annullamento con Stati Uniti, Unione Europea e anche col Cile, per attacco all'ecologia e alla biodiversità. E insomma, eccetera, eccetera. Se vi interessa cosa accade, nel sito a sud vi tengono informati, è molto semplice, www.asud.net, e lì ci sono varie notizie al riguardo. Dunque, notizie sulla Somalia. Stamattina da Repubblica, per esempio, apprendiamo che la guerra ha ripreso a infuriare. Il traballante governo di Mogadiscio sta subendo spallate da parte degli islamici. Da mercoledì scorso nella capitale somala è scattata l'offensiva dei miliziani islamici di Al-Shabaab. E intanto, insomma, i pirati sembrano essere i meno peggio in tutta questa situazione. The New York Times l'altro ieri aveva intervistato un cosiddetto capo dei pirati, ma insomma è un uomo di 43 anni che oltretutto diceva che gli islamici gliel'hanno giurata, insomma che adesso gli integralisti islamici hanno annunciato che ci penseranno loro a far fuori tutti i pirati e come minimo mozzeranno le mani a chiunque partecipi a tutto ciò. Ma poi questo signore poi alla fine diceva delle cose abbastanza sensate e oltretutto offriva, secondo questa sorta di fratellanza che il New York Times ha definito corporation, offrono questi pirati una soluzione. Dicono: se ci date un lavoro, e quale lavoro, che ormai sono tutti ex pescatori ma non c'è più niente da pescare, se ci date un lavoro come guardiacoste ci trasformiamo in guardiani di questi mari per impedire che vengano gettati che si continui all'infinito a gettare rifiuti tossici, spesso anche radioattivi. Ovviamente, scrive il New York Times, ovviamente è difficile che la comunità internazionale possa anche solo concepire di dover sottostare a un pattugliamento delle coste attuato da ex pirati riabilitati. E certo, è che perché tutte le navi da guerra che sono là sono per permettere alle navi mercantili di continuare a scaricare rifiuti tossici in quel vasto mare, non certo per sorvegliare pure loro. Dunque, avviandoci alla conclusione, e a proposito delle cause poi che provocano esodi biblici, e a proposito di Africa, torno a carta, vi segnalo un interessante e drammatico reportage su il Mali, un buco nel Mali. In tempi di crisi finanziaria una sicurezza almeno c'è: l'oro. Siamo andati a vedere cosa succede in una delle fonti del metallo giallo, la miniera di Diou nel Mali, uno dei paesi più poveri al mondo. I minatori scavano e muoiono, e poi ci sono anche delle foto stupende nella loro drammaticità. Poi questi ragazzi che scavano nel fango sorridono anche al fotografo. Ma un paese all'80% musulmano, molto legato alle tradizioni, impoverito dai prezzi mondiali del cotone, resta l'oro sempre più scarso. E ci sono appunto immagini di ragazzini che si infilano nei buchi, nella sabbia, in queste gallerie, due o tre operai scaraventati sottoterra, buchi del diametro di un metro, profondità di 10 o 12 metri. Ogni tanto un tonfo di quintali di terra smossa dice che qualcuno è morto. Così, vita quotidiana dei cercatori d'oro nel Mali, che ovviamente lo fanno per conto terzi, non possono tenersi neanche un'oncia. Or dunque, bene, con ciò ho concluso, mi assenterò per un paio di volte, quindi ci risentiamo più o meno fra una quindicina di giorni, o forse 21. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.